Radio 3 Mondo.
Da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è mercoledì 22 settembre, una puntata in cui approfondiamo il retroscena ma anche le conseguenze della e sulla sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani, la CEDU, che ieri ha stabilito la responsabilità della Russia nell'uccisione di Alexander Litvinenko. Ricorderete la vicenda di Litvinenko, era un ex spia russa, poi quest'uomo divenne cittadino britannico, morì nel 2006, quindi parliamo di diversi anni fa, a Londra, avvelenato dal polonio 210, un raro isotopo radioattivo. La Russia ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento nel suo omicidio e la vedova Litvinenko si è sempre battuta come una leonessa per ottenere questo risultato adesso alla Corte Europea dei Diritti Umani. Ci sposteremo poi in Kosovo, dove sale l'attenzione ai confini con la Serbia per l'introduzione dell'obbligo delle targhe kosovare per chi arriva dal paese vicino. L'esercito è stato schierato, le strade sono state bloccate. Poi dentro entriamo al confine serbo, dove un'inchiesta rivela come esista una brigata serba che si definisce anti vaccino, che ama i raduni patriottici, pattuglia le strade e soprattutto ha un sostegno abbastanza consistente di un serbo su 10 su Facebook. Cercheremo di capire perché. Per la piazza online i suggerimenti dalla redazione oggi ci arrivano da Costanza Spocci, vanno su questi hashtag e su un profilo. Gli hashtag sono Litvinenko e CEDU per la vicenda dell'ex spia russa e ancora Kosovo e Serbia. Per quanto riguarda invece gli altri due paesi dell'est Europa di cui ci occupiamo, e poi Costanza Spocci suggerisce un profilo Twitter di Maria Vucic, che è una giornalista, una fact checker, che concentra il suo lavoro nello sfatare le fake news ed è uno dei reporter di Balkan Insight. Per i vostri commenti inviate un sms, un whatsapp al 335 5634 296, oppure scriveteci su Facebook e Twitter, ci chiamiamo Radio 3 Mondo.
I just promised to Sasha one day people will know truth about him. He started to lose his hair and when I came to see him it was exactly what you saw in a picture in a newspaper. After that he never came out from this bed.
Stiamo ascoltando a Radio 3 Mondo la voce di Marina Litvinenko, la moglie dell'ex spia russa uccisa con il polonio nel 2006. La fonte è un documentario della BBC, si chiama BBC News Night, questo è il programma, ma il documentario si intitola The Inside Story del 2015 e la Litvinenko dice: ho promesso a Sasha, un giorno le persone sapranno la verità su quel che ti è successo, ho iniziato a perdere i capelli e quando sono andata a trovarlo all'ospedale esattamente come era nelle foto dei giornali. Da quello stato di cose non si è più ripreso. Poi ho ricevuto la chiamata della polizia che mi dicevano che non sapevano come comportarsi perché non avevano mai avuto a che fare con un caso da polonio, un materiale radioattivo, e mi avevano detto che poteva essere pericoloso anche per me. Avevo perso tutto in un colpo solo. Questa è la testimonianza della vedova Litvinenko, Marina, che ha portato il caso contro la Russia alla Corte dei Diritti con sede a Strasburgo e poi in realtà questa inchiesta fa parte anche di una continuità con l'inchiesta britannica che si era già conclusa, era stata condotta nel 2016 ed era arrivata alla conclusione che l'uccisione sarebbe stata probabilmente approvata dal presidente russo Vladimir Putin, e lei stessa aveva raccontato la storia del marito in un libro che potete, credo, ancora leggere per la Longanesi, pubblicato in italiano, intitolato Morte di un dissidente. Ecco, parliamo di questo tema e della sentenza di ieri e delle conseguenze con Sergio Paini, corrispondente della RAI a Mosca. Buongiorno Paini.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Sergio Paini, una prima domanda mi sembra d'obbligo: come l'hanno presa a Mosca, dove peraltro si è votato?
Sì, allora questo è arrivato appunto dopo le elezioni, dopo anche la giornata di lunedì che in quel paese è stato scosso dalla tragedia di quella sparatoria in una scuola di Pierm, e ieri è arrivata questa sentenza appunto della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La Russia, almeno il Cremlino, ha risposto in maniera molto dura, secca, dicendo che sono conclusioni che non sono basate su fatti, quindi respinge il verdetto, non pagherà i 100.000 euro di danni morali e i 22 altri di spese legali, così ha detto il portavoce presidenziale Dmitry Pieskov, e la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova è stata ancora più dura, perché collegando questo fatto a un'altra notizia di ieri, ovvero l'incriminazione di un terzo russo, un altro presunto ufficiale dei servizi segreti militari, per un'altra questione di un'altra ex spia avvelenata, Sergei Skripal, in Inghilterra, ha detto: beh, è tutta una manovra e sono tutte decisioni politiche che mirano ad alimentare la russofobia che è sempre più popolare nei paesi occidentali. Quindi da parte di Mosca chiusura totale, perché sappiamo che l'inchiesta britannica del 2016, che aveva individuato due ex agenti dell'FSB, praticamente dei servizi segreti, dopo il KGB, Andrei Lugovoi e Dmitry Kovtun, gli esecutori materiali, aveva anche detto che Putin non poteva non sapere questo, l'inchiesta britannica. E ieri, appunto nella formulazione della sentenza, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che a cui la vedova Marina aveva fatto appello, ha detto che è probabile appunto che lo abbiano agito per conto del governo russo. Ebbene, questa accusa è stata completamente respinta da Mosca.
Quindi un'accusa respinta, ricordiamo, lo citavamo prima, questo documentario della BBC, lo segnala ancora Costanza Spocci dalla redazione, lo potete rivedere anche su YouTube, è un film di Richard Watson e di Maria Polakowska. Ricordiamo i dettagli della storia: Litvinenko, che aveva 43 anni, che era stato particolarmente esplicito nella critica al presidente Putin, era fuggito dalla Russia per andare in Gran Bretagna 6 anni prima di essere avvelenato, è morto dopo aver bevuto del tè verde corretto con questo isotopo radioattivo in una località specifica, al Millennium Hotel di Londra. Ecco, Sergio Paini, quali sono i punti anche di questa, della ricostruzione, che non tengono rispetto ad un'accusa diretta nei confronti di Putin? Insomma, la vedova ha portato avanti questa battaglia per anni e Mosca ha negato e continua a negare il coinvolgimento. Perché la Russia non avrebbe avuto alcun interesse ad eliminare una ex spia del KGB, proprio perché era dissidente, sapeva tanto, magari troppo, non sarebbe stato meglio farlo tacere e così via?
In realtà appunto anche la supposizione che ha portato poi alla sentenza, ma è quello a cui poi si attacca il Cremlino, parliamo, loro dicono di a un certo punto di supposizione, non c'è la pistola fumante, ma in realtà è chiaro che già l'utilizzo di un isotopo radioattivo come il polonio-210 non è un qualcosa, come poi è stato col Novichok a Salisbury, che si può procurare chiunque. E poi un'altra cosa che naturalmente ha fatto molto discutere è che il principale indiziato, appunto Andrei Lugovoi, come anche Kovtun, è sfuggito alla cattura. Mosca non solo non ha nessuna intenzione di consegnarlo alle autorità britanniche, ma addirittura poi Lugovoi è stato eletto deputato alla Duma, la Camera Bassa del Parlamento, e quando arrivò in Russia fu accolto come un eroe. Quindi la situazione di Litvinenko, ricordiamo anche il particolare periodo storico in cui avvenne, il 2006, avvenne un mese dopo l'assassinio di Anna Politkovskaya, la cronista di Novaya Gazeta, anche lei molto critica soprattutto su come il Cremlino aveva gestito la seconda guerra cecena. Ed è chiaro che Litvinenko nei 6 anni, nel 2000, appena arrivato Putin al potere, aveva chiesto e ottenuto asilo politico in Inghilterra, e per qualcuno stava raccontando troppo. E quindi nell'ottica dei servizi segreti chiaramente dava molto fastidio, come è stato poi appunto il caso di Skripal che dicevamo prima, ma che poi lì invece è un tentativo di omicidio, un avvelenamento fallito contro lui e contro la figlia, Skripal, che era una spia, un doppio giochista. E quindi tutto questo si inquadra in un effettivamente di quello che sospettano la gran parte degli analisti, naturalmente, in un quadro di resa dei conti all'interno dei servizi segreti, di cui appunto da Putin, da dove viene, era capo del KGB, quindi è chiaro che
ecco,
non poteva non sapere secondo le accuse dei magistrati britannici.
Ecco, tra l'altro, se si volesse andare a vedere proprio il testo di questa sentenza, la potete trovare su udoc.chr.coe.int, la trovate in inglese, certamente potete leggerla. E l'articolo 2 dichiara che è stato avvenuto un avvelenamento, un assassinio di un disertore dissidente russo del Regno Unito da parte di due persone che agiscono come agenti della Russia. Poi specifica che la somministrazione di veleno equivale all'esercizio del potere fisico e del controllo sulla vita dell'uomo in una situazione di prossimità. E poi l'articolo 2, la parte procedurale, dice che c'è stata una mancata effettuazione da parte delle autorità nazionali di un'indagine efficace sulla morte. Questo aspetto, che è un aspetto della sentenza che poi in realtà accusa la Russia di non avere fatto delle indagini adeguate, è un punto sul quale il governo russo ha reagito, un punto insomma di forma ma anche di sostanza. E poi Sergio Paini crede che questa sentenza possa avere anche delle conseguenze su altre morti eccellenti?
Allora, diciamo che purtroppo la sensazione è che l'opinione pubblica, risale al 2006, ma che comunque si sia in un certo senso abituata a questo tipo di omicidi eccellenti. Ricordiamo che soltanto nel 2015 un oppositore di primo livello come Boris Nemtsov fu ucciso su un ponte proprio davanti al Cremlino. Quindi come reazioni a livello di opinione pubblica, reazioni popolari, no, anche perché come ricordavi all'inizio, qui adesso c'è stata le ultime tensioni riguardano proprio le elezioni che ci sono state, con le accuse molto forti, anche circostanziate di brogli, e un principio di protesta che c'è stata da parte della base del Partito Comunista, che è stato sì avvantaggiato dal cosiddetto voto intelligente di Navalny, ma che pensava di ottenere molto di più, e invece proprio sul voto elettronico si è sentito sostanzialmente preso in giro da uno scrutinio che è arrivato molto tardi e che ha tante zone, diciamo, di sospette. E quindi da questo punto di vista non credo che porterà a dei cambiamenti nella società. Sulla posizione della Russia, è chiaro che lei ha sempre avuto si è sempre attaccata a questa linea assoluta di estraneità, e quindi per questo non ha mai neanche voluto aprire un'indagine, come ha fatto in casi simili. Però è chiaro che questo caso è stato, lo accusano l'Occidente di averlo politicizzato. Ieri in un'intervista la vedova si ha allargato il discorso dicendo che questa battaglia non è soltanto per suo marito, ma anche appunto per un cambio di potere in Russia. Dice: quando ci sarà, lo assicura che gli assassini verranno consegnati alla giustizia. E poi quello che abbiamo fatto oggi è anche per tutto ciò che è successo in questi anni, dalla guerra in Georgia, ciò che è successo in Crimea, in Donbass. Quindi chiaramente c'ha una valenza politica molto più grande di quello che della sua vicenda privata. E però è anche vero che la stessa Russia sostanzialmente all'epoca la politicizzò, come avevo ricordato, trattando Lugovoi, ovvero il principale sospettato, come un eroe, addirittura eleggendolo alla Duma. Ieri Lugovoi, appunto contattato da un'agenzia di stampa internazionale, naturalmente anche lui si è buttato su questa versione, che è tutta una montatura politicizzata e che naturalmente non c'è nulla di vero.
A questo proposito anche i nostri ascoltatori intervengono. Segnalo un commento di Ugo da Savona, dice: soltanto, questa è soltanto propaganda, ovviamente sta commentando la sentenza europea per criminalizzare la Russia, inconcepibile comportamento, i russi sono europei e noi vogliamo essere amici della Russia e amici con tutto il mondo. Vedremo comunque anche cosa succederà sulle altre morti. Eccellenti, grazie ancora a Sergio Paini per essere stato con noi. Lo ricordo, Sergio Paini è corrispondente della RAI a Mosca, e ricordo anche ai nostri ascoltatori che potete iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere la rassegna stampa del mattino e continuare a contattarci e scriverci via SMS al numero 335-5634-296. Aspettiamo le vostre domande, richieste, commenti.
Nemam kud. Došao sam da uzmem tablice, nisam iz Srbije, došao sam iz Lipljana da preuzmem tablice i da vozim. Na dva mjeseca se daje.
Koji se neozbiljno ponašaju, a kojima je jedini cilj kako da prošire svoju vlast ili svoju moć, a...
Qui a Radio Tremondo stiamo ascoltando un signore serbo che sta facendo la coda, la fila al confine per entrare in Kosovo, e dice: quel che c'è da fare si fa, non ho altra scelta se non accettare una targa temporanea per entrare. Poi Aleksandar Vučić, presidente serbo, che dice: la situazione è seria e complicata quando hai a che fare con gente che non pensa razionalmente, si comporta senza scrupoli con il solo obiettivo di espandere il proprio potere. Si riferisce ovviamente alle autorità del Kosovo, la fonte è Franz Vankat. Insomma, in Kosovo c'è tensione tra Serbia e Kosovo per l'introduzione dell'obbligo delle targhe kosovare per chi arriva dalla Serbia. L'esercito è stato schierato, le strade sono state bloccate, e poi passeremo anche all'interno della Serbia, dove un'inchiesta rivela alcuni dettagli su alcune brigate serbe. Cercheremo di capire chi sono e perché hanno un notevole sostegno soprattutto sui social media. Abbiamo con noi Giorgio Fruscione, analista dell'ISPI, esperto di Balcani, che ci parlerà sia di Kosovo e di Serbia stamattina. Buongiorno Fruscione.
Buongiorno a voi.
Giorgio Fruscione, perché è stata introdotta questa misura sulle targhe insomma, per i veicoli serbi d'ingresso nel Kosovo, e perché sta creando malumore e caos? I media parlano proprio di guerra delle targhe, sembra poco metaforico, considerato che la polizia speciale kosovara ha sparato lacrimogeni ed è presente con 350 uomini armati e decine di veicoli blindati. Cosa succede?
Si tratta di una disposizione che fa fede a precedenti accordi, sono accordi che in realtà risalgono addirittura al 2011 e si inseriscono chiaramente nel quadro del processo di normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado, e che hanno nel principio di libertà di movimento tra le due entità, diciamo, uno dei propri caposaldi. L'accordo venne poi rinnovato nel 2016, è però di fatto rimasta lettera morta per tutto questo tempo, fino a che febbraio scorso Pristina aveva avvertito le autorità serbe che a settembre avrebbe introdotto quello che il governo di Kurti chiama principio di reciprocità. Quindi, così come le targhe del Kosovo non sono ammesse in Serbia, perché appunto la Serbia non riconosce le autorità kosovare, quindi sarebbe un riconoscimento della sua motorizzazione, ugualmente in modo reciproco Pristina ha deciso di non riconoscere più le targhe della Serbia. Quindi chiaramente è un momento di crisi, per quanto sia appunto una questione di sole targhe, se così si può minimizzare, perché così l'hanno voluto interpretare i due opposti schieramenti e in particolar modo i media filogovernativi in Serbia, che tendono appunto a drammatizzare ulteriormente queste situazioni di crisi con Pristina.
Chiaro, adesso ritorniamo sulla questione per così diplomatica, però mi chiedevo, c'è anche un problema economico, immagino, cioè queste targhe, chi attraversa il confine deve perdere tempo sicuramente, ma deve anche pagare, mi sembra che si tratti di 5 euro, corretto, per cambiare targa.
Sì, non si paga, diciamo, 5 euro per la targa, ma si paga per la relativa assicurazione, quindi sì, si viene a creare un processo burocratico ulteriore in quelli che non sono dei veri e propri passaggi di confine. La Serbia li chiama piuttosto linee amministrative, e quindi sostanzialmente si creano lunghe code. Al momento i due passaggi tra Serbia e Kosovo del nord sono bloccati, mentre sono attivi solo quelli sul versante orientale, dove appunto non si trovano le cosiddette municipalità a maggioranza serba. Quindi ecco, la questione sarebbe molto più semplice se non ci fosse dietro, se non ci fossero dietro degli interessi politici forti come quelli che hanno diviso in questi ultimi 8 anni Pristina e Belgrado.
Tra l'altro il premier a Pristina, il premier kosovaro Albin Kurti, ha incontrato gli ambasciatori del gruppo cosiddetto del Quint, Stati Uniti, Francia, Germania, Gran Bretagna e Italia, li ha informati delle nuove misure, ha parlato del principio di reciprocità che dicevamo prima, perché è attivo anche in Serbia, ma alla fine queste posizioni sono veramente ancora così lontane, non lasciano presagire tempi rapidi per un accordo sulla normalizzazione dei rapporti. Questo era un obiettivo del negoziato dal 2011 con la mediazione europea.
Sì, assolutamente. Il discorso è che l'accordo di Bruxelles è di fatto rimasto lettera morta, e da un lato si spinge, dal lato di Belgrado si spinge per l'istituzione della comunità di municipalità serbe, e si tratta delle 4 municipalità del nord, quelle diciamo più politicamente sensibili, per così dire, e dall'altro lato Pristina ha sempre opposto resistenza all'ipotesi di creare questa comunità, perché lo vede come un come dire, il principio per ridurre la propria sovranità, similmente a come è successo nel 1995 con la Bosnia Erzegovina, che è stata suddivisa in 2 entità. Quindi ecco, credo che non arriveremo mai a questa municipalità. Dall'altro lato, finché questo status quo perdura, ci saranno queste piccole crisi che sembrano delle piccole rivendicazioni da un lato e dall'altro, proprio perché non si è in grado di trovare un punto in comune. Si provoca una crisi, dopodiché si invoca l'aiuto della diplomazia internazionale, si va a negoziati, viene risolta la crisi e si ripristina lo status quo. Questo è un ciclo vizioso che va avanti da molto tempo, troppo tempo.
Potremmo commentare un passo indietro alla volta. Tra l'altro dalla redazione Costanza Spocci ci suggerisce un sito, il Kosovo Serbia Policy Advocacy Group, che è un consorzio di think tank e ONG che promuovono il sostegno alla piena normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia. Ma dal confine tra Kosovo e Serbia rientriamo dentro la Serbia e scopriamo che un'inchiesta del sito di giornalismo investigativo Balkan Insight rivela l'esistenza della cosiddetta brigata serba anti-vaccini. È un gruppo di persone, soprattutto giovani, soprattutto maschi, ma non necessariamente, che pattuglia le strade di Belgrado e non solo, in funzione anti-migranti, e poi si dichiara soprattutto, questo è il punto, contro il sistema paese. Si tratta di ronde i cui componenti dichiarano di non identificarsi con alcuna autorità, ma di essere il popolo. Chi sono queste persone, Giorgio Fruscione?
Allora, si tratta di una piccola parte di quella che è una galassia dei movimenti e delle sigle di estrema destra, o se fossero in Italia, in Europa, le chiameremmo neofasciste, che negli anni, dagli anni 90 in poi, chiaramente hanno cominciato a proliferare in Serbia. Nel caso particolare delle Narodne Patrole, potremmo chiamarle pattuglia del popolo, potremmo chiamarle tradotto in italiano. Si tratta di un fenomeno nato qualche anno fa in contrasto alla cosiddetta invasione degli immigrati in Serbia, riferimento quindi a quelle persone che dal 2015 in poi hanno cominciato a attraversare la rotta balcanica per raggiungere l'Europa centrale. Si tratta di movimenti reazionari che basano la propria retorica estremista su una serie di fake news, alcune note, alcune meno, in particolare appunto il fatto che a sostegno di questa invasione di immigrati, invasione islamica, ci sia dietro George Soros, che finanzia appunto questo progetto di sostituzione etnica, e secondo il quale appunto in Serbia già 700.000 persone avrebbero fatto richieste d'asilo, invece si tratta di meno di 3.000 e meno di 200 sono andate a buon fine. Quindi ecco.
L'inchiesta si intitola Odio, bugie e vigilantes, la brigata serba Novax gioca con il fuoco, la trovate sul sito di Balkan Insight ed è a firma di Maria Vucic, che si può seguire anche su Twitter. Giorgio Fruscione, però questi gruppi hanno il sostegno di un serbo su 10 sui social media, non è pochissimo, quantomeno su Facebook, sulla loro pagina Stop Censuri, quindi Stop alla censura, non sono proprio pochissimi. Perché, nel senso, possiamo spiegarcela solo con il tema della disinformazione, delle fake news, o c'è una problematica anche sociale che spinge queste persone a non credere assolutamente nelle direttive dei governi e così via?
No, sicuramente c'è una problematica sociale e politica di fondo. Il fatto è che dagli anni 90 la Serbia ha vissuto di fatto in un regime dove la libertà di stampa non è mai stata realmente realizzata e tutelata, e dove la propaganda di regime ha sempre avuto, diciamo, ultima parola, per così dire, per quanto riguarda l'impianto informativo. Io credo che questo quindi abbia lasciato delle forti impronte nella società, che è stata quindi in qualche modo abituata credere a delle informazioni consegnate alla società stessa in modo univoco e senza possibilità anche di contraddittorio. Io credo che questo sia uno degli elementi che ha contribuito a plasmare questi modelli di informazione che si basano appunto sulle falsità, soprattutto se questi calcano la mano appunto sulla difesa della compattezza etnica e dell'interesse nazionale, come questi gruppi chiaramente fanno.
Certo, un aspetto che vediamo comunque crescere in realtà anche nei paesi europei, non solo dell'est. Grazie ancora a Giorgio Fruscione, analista dell'ISPI, esperto di Balcani, per essere stato con noi ed averci parlato di Kosovo e di Serbia, di questa guerra delle targhe, che non è solo una curiosità ma un problema di confine abbastanza consistente. Vi ricordiamo che tutte le trasmissioni di Radio Tremondo, la segna stampa estera delle 6.50, gli approfondimenti delle 11, potete riascoltarle sul sito di Radio 3, scaricarle alla nuova app Rai Play Radio, dove trovate i nostri podcast. E così si chiude la nostra puntata di oggi di Radio Tremondo. Vi saluta tutta la redazione, alla console Fabio Zampa, alla regia Anna Maria Giordano, che è anche curatrice del programma, in redazione Giulia De Luca, Costanza Spocci, Laura Silvia Battaglia che vi parla. L'appuntamento con Radio Tremondo è per domani alle 6.50 con la rassegna stampa condotta da Dario Fabri, e poi domani alle 11 sempre con i nostri ospiti. Ed è il momento adesso di Radio 3 Scienza con Elisabetta Tola. Restate ancora su Rai Radio 3. Buon ascolto.